Dal Salmo 62. O Dio, tu sei il mio Dio. Dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria.
Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani.
Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria.
Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: Se non avessi compiuto in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai compiuto, non avrebbero alcun peccato. Ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo perché si compisse la parola che sta scritta nella loro legge: Mi hanno odiato senza ragione. Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.
Questo brano del Vangelo ci accompagna ormai da qualche domenica, l'abbiamo già commentato non molto tempo fa. Fissiamo il nostro sguardo, la nostra attenzione su quello che è la festività, il mistero odierno, che è uno dei più grandi. Oggi la Chiesa celebra il mistero che è il cuore della fede cristiana. Questo unico Dio, unico, è Padre, è Figlio. È Spirito Santo. Quante volte Gesù si rivolge al Padre, quante volte lui, pieno, ripieno di Spirito Santo, promette ai discepoli il suo Spirito. Ecco, cerchiamo di entrare, di guardare, di porre attenzione a questo mistero, per quanto è possibile capirlo, perché è più grande della nostra testa, della nostra intelligenza, per fortuna nostra. All'inizio di tutto sta una relazione di amore che è appunto il legame tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il nostro Dio non è una individualità, una singolarità, non è solitudine, ma è relazione. Potremmo dire che la sorgente di tutto è una relazione, come la vita ha il suo principio. Una relazione di amore tra l'uomo e la donna, così tutto ciò che esiste ha una origine che è un nodo, un vincolo, una relazione di amore. Potremmo dirlo con altre parole. Dio nel quale crediamo è una storia, una vicenda che si manifesta come Padre, come Figlio e come Spirito Santo. È una storia di amore. Come Padre. Abbiamo avuto la vita, della vita quindi non siamo padroni. A noi spetta ringraziare, essere grati di questa vita ricevuta e questa vita viene dal Padre. Abbiamo un Padre. Il Figlio è Dio ed è un Dio che è entrato nella storia umana. E il nostro Dio nella storia umana ha un volto ben preciso, che è il volto di Gesù, figlio di Maria di Nazareth. Il volto di ogni uomo. Lo Spirito Santo lo riconosciamo in questo Dio che abita nell'interno, nell'intimo dei nostri cuori, ci rende testimonianza a partire da noi stessi che siamo seguaci di Gesù. E ogni volta che tracciamo il segno della croce dovremmo ricordare che questo che diciamo, pronunciamo, è una storia di amore, è un mistero, è una relazione. Il volto di Dio, le nostre parole, riconosciamolo, sono appena un maldestro tentativo di esprimere una realtà che ci sorpassa, come si accennava all'inizio, che non possiamo comprendere, afferrare, e come è possibile rinchiudere l'immensità, l'eternità, l'infinità, l'onnipotenza di Dio in qualche concetto, è impossibile. Però abbiamo detto qualcosa, ed è su questo qualcosa che conosciamo attraverso la rivelazione della Scrittura e la vita della Chiesa lunghi secoli che dobbiamo appendere alla nostra vita. La prima lettura è una pagina bella, suggestiva, che esprime la nostra impossibilità, l'impossibilità dell'uomo di vedere il volto di Dio. Questo Mosè, l'amico di Dio, questo Mosè che ha seguito questo Yahweh, questo Signore, anche lui desidererebbe, vorrebbe vedere il volto di questo Dio. Ma il volto di Dio non si può vedere, perché Yahweh gli dice non si può vedere Dio e continuare a vivere. Chi vede Dio muore. E allora anche noi come Mosè dobbiamo limitarci a vedere alle spalle, la schiena di Dio. Deve bastarci questo indizio, senza la pretesa di disporre di Dio, senza la pretesa di conoscerlo, rinchiudere nei nostri linguaggi che sono disperatamente inadeguati. Dobbiamo accontentarci e camminare in questa conoscenza di Dio, che è una conoscenza esperienziale, che è una conoscenza che non è unica, nel senso che conosciamo Dio attraverso la comunità, che è una conoscenza che continuamente deve fare riferimento alla parola rivelata.
Ancora una volta mi viene da dire che la Chiesa, che è madre, ci propone questo itinerario bello dalla Pasqua in poi di conferma di cosa? Di conferma di questo amore con la maiuscola che non ci abbandona, che ci segue ovunque, che è con noi sempre, che ci accompagna nel cammino. E questa festa della Trinità ancora ci dà la certezza di tutto questo. Anch'io volevo fare riferimento alla prima lettura proprio per far vedere chi è Dio. Alla fine della lettura del libro dell'Esodo di questa domenica, il Signore dice così: il Signore passò davanti a lui, davanti a Mosè, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni. Ecco, questa è la figura di Dio. Dio è Padre, Dio è misericordioso e pietoso, ricco di amore e di fedeltà, e che conserva il suo amore per mille generazioni. Poi, se andiamo avanti nella liturgia di oggi, la lettera di San Paolo ai Romani dice così: infatti, ciò che era impossibile alla legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato. E a motivo del peccato, egli ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. E tutto questo è stato reso possibile dall'invio di Gesù, del Figlio di Gesù. E poi nel Vangelo si parla del Paraclito, dello Spirito Santo. Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza di me, perché siete con me fin dal principio. Quindi lo Spirito della verità darà testimonianza e ci renderà capaci di diventare testimoni, ci rende capaci di diventare testimoni. Quindi, guardando le tre letture di oggi, possiamo capire chi è Dio per noi anche oggi, chi è Gesù Cristo e chi è lo Spirito Santo. Questa Trinità, la Trinità, è dentro ciascuno di noi, è dentro nel nostro essere, nel nostro DNA. Noi siamo persone che hanno bisogno di relazione e Dio è relazione, Dio è famiglia, Dio è amore. Credo che la coppia, famiglia di Dio, la coppia, possa davvero insegnare tutto questo se vive nell'amore del Signore Gesù.
Il mistero che celebriamo oggi, il mistero appunto della Trinità, potrebbe sembrare a tanti di noi magari qualcosa di un po' troppo sofisticato, qualche cosa per i teologi. In fondo potremmo dire, no? Siamo tutti un po' dei monoteisti generici. Voglio dire, se sparisse dalla teologia il mistero della Trinità, noi potremmo continuare a vivere la nostra fede normalmente, rivolgendoci a Dio come si rivolgono altri fratelli delle altre religioni monoteiste che condividono la fede nel Dio di Abramo. Ecco, questa potrebbe essere un'idea che potrebbe venirci nella testa. Eppure non è così, perché, come è già stato più volte ripetuto, come ha detto anche bene Gianni all'inizio, il mistero della Trinità è un mistero centrale nella nostra fede. È come se attraverso la Trinità si volesse rivelare quel volto di Dio che da sempre l'uomo cerca di discernere, che cerca di scrutare senza poterlo vedere. Ecco come è detto bene in modo emblematico nella prima lettura, dove Mosè vuole vedere il volto del Signore, gli dice: mostrami la tua gloria, cioè mostrami il tuo volto, ma Dio gli dice: non potrai vedere il mio volto, no? Però lui si fa vedere. E si fa vedere in un certo senso mostrandogli la carta d'identità del Dio dell'Esodo, che è il passo finale, quello che ha ricordato Irene prima. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni. Ecco, quando Mosè gli chiede di mostrare il suo volto, Dio si presenta così, cioè un Dio che è amore e misericordia. E cosa c'entra questo con la Trinità? C'entra perché vuol dire che per essere amore e misericordia, cioè Dio non è amore dal momento in cui ha creato l'uomo e allora ama l'uomo. Dio è amore intrinsecamente, ma l'amore non può amare se stesso. Dio è una comunità, è una comunione di persone. Ecco, cioè, c'è all'interno della natura stessa di Dio, a prescindere dal fatto che ci sia stata una creazione, che ci sia l'uomo, che ci sia l'universo, c'è nella natura più intima di Dio una dimensione relazionale, una dimensione di amore. Ecco, forse questo è quello che possiamo trattenere del mistero della Trinità. Dio è una comunione di persone attraverso all'interno della quale circola questa corrente di amore. E la cosa bella è che questa corrente di amore non è chiusa, perché l'amore non è mai chiuso su se stesso, è un amore che si apre. E infatti Dio crea l'universo e soprattutto l'uomo e soprattutto invita l'uomo a entrare a far parte di questa comunione, perché la Trinità è una comunione d'amore aperta che attende di contenere, di inglobare, di attirare dentro di sé anche tutta l'umanità. Ecco, come dice l'Apocalisse, alla fine egli sarà il nostro Dio e noi saremo il suo popolo. E in questa corrente d'amore trinitaria saremo tutti coinvolti.
Pensando alla Trinità, ho ricordato un episodio che certamente conoscete, che è stato raccontato da Sant'Agostino, il quale rimase colpito nel vedere un bambino, su una spiaggia, in spiaggia, che cercava di mettere in una buca, di sabbia l'acqua del mare. E in quel momento Sant'Agostino comprese che quello era proprio il suo errore, proprio quando voleva cercare di definire, di schematizzare appunto la Trinità. E questo episodio mi colpisce sempre nel ricordarlo perché mi aiuta a capire che di fronte al mistero di Dio non devo sforzarmi a tutti i costi di capirlo, ma accoglierlo, contemplarlo e viverlo soprattutto. E così ogni volta che mi trovo a commentare questa festa così importante, che è il cuore, in un certo senso, il mistero centrale, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, usa proprio questa espressione, il mistero centrale della fede e della vita cristiana e del mistero di Dio in se stesso. Ecco, tutte le volte che mi trovo a dover commentare e pensare questa giornata così importante per noi cristiani, mi trovo sempre in difficoltà, perché mi trovo di fronte a un mistero grandissimo e profondissimo e insondabile. E allora che cosa possiamo dire? Che cosa posso dire? Forse non devo tematizzare la Trinità, ma devo più che altro trarre una lezione della Trinità. E quale lezione posso trarre? E allora leggevo un bellissimo commento di Don Tonino Bello che diceva che il genere umano è chiamato a vivere sulla terra ciò che le tre persone divine vivono nel cielo. E che cos'è? Lui la chiama questo mistero la convivialità delle differenze. La convivialità delle differenze è bellissimo, che vuol dire che in cielo le tre persone divine mettono in campo, mettono in comune tutto loro stessi e così dovremmo fare anche noi. E mi colpisce perché Don Tonino Bello a un certo punto dice che questa è la vera pace. La convivialità delle differenze è la vera pace. E forse lui dice che è la definizione più bella che possiamo dare della pace. Diciamo così. E poi una cosa che mi colpisce, oltre al discorso sulla pace, che non è tanto appunto non fare la guerra, ma è proprio questa condivisione profonda di quello che siamo. Poi a un certo punto dice una cosa che mi ha colpito tanto. Dice che il mistero della nostra fede, quello più importante, quello principale, serve in un certo qual modo a definire il nostro desiderio più profondo, che è un po' quello che ha detto prima Irene. Quindi quello della Trinità è un tema davvero importante, perché dice proprio la nostra identità, dice quello per cui siamo nati. Dice appunto che la pace non è, come dice Don Tonino Bello, in un certo qual modo mangiare il pane, non è soltanto mangiare il pane, il proprio pane, e far sì che anche gli altri lo possano mangiare, ma condividerlo insieme, mangiarlo insieme ai nostri fratelli. E penso che questa sia un'immagine molto bella della Trinità.
Riprendiamo insieme a riflettere su questo mistero trinitario dopo la pausa musicale. Qualcuno oggi più che mai si sente dire, magari questo dubbio, questa perplessità sorge improvvisamente anche dentro di noi. Chissà se Dio c'è e se ha anche a che fare con me. E noi possiamo cercare di trovare delle risposte attorno a noi, a interrogare quello che proviene dalle varie religiosità, dalle varie fedi. Possiamo interrogare i greci, i romani, gli assiri, gli egiziani, i medi, i parti, gli islamici, gli induisti, i buddisti. Proviamo a chiederlo anche a noi, alle persone che incontriamo. Chiediamo a noi stessi, proviamo a capire qual è il Dio in cui crediamo, di cui ci fidiamo? Potrebbero esserci diverse risposte, ma proviamo a evidenziare, a rendere presente, a fare memoria delle risposte che invece fornisce a noi la nostra fede. E qual è la risposta? Quali sono le risposte? Primo, che non si è mai sentito parlare di un Dio che si è sporcato le mani e che ha avuto compassione di noi. Né tantomeno si è mai sentito dire che Dio è buono, è un buon padre, una buona madre. È un padre e una madre saggia che ascolta ma lascia crescere, che indica ma non forza, che accompagna ma non obbliga, che ci tratta da adulti, ci fa crescere. E il nostro Dio, lo Spirito, ci fa capire i misteri dello stesso Dio. ma ci voleva una Pentecoste e Gesù che ci spiegasse alla fine la cosa più inimmaginabile, che Dio è Trinità. Ma cosa vuol dire che Dio è Trinità? È stato detto diverse volte. Cioè è comunione, è relazione, è amore, non è solitudine, è integrazione, che proprio perché si amano in modo così profondo queste tre persone uguali e distinte della Trinità si presentano al mondo come una sola realtà. C'è una unità di intenti così profonda, c'è una unità di progettualità così all'unisono che il nostro Dio diventa una sola cosa. Dio è un'unica realtà e questo è frutto di una comunione, talmente uniti da essere uno. Dio non è quindi una solitudine immutabile, ma è danza e festa, relazione, comunione e comunicazione, abbraccio e intesa. Quante parole potremmo trovare, non ci basterebbero fino alla fine dei tempi della storia, per illustrare questi misteri della Trinità, questo mistero della Trinità che è il mistero della vita stessa. E allora che significa per me, per noi, avere presente e fare riferimento a questo Dio? Che la nostra solitudine è insopportabile perché non possiamo rimanere da soli, non possiamo isolarci, perché verremo meno la nostra natura, perché noi siamo stati fatti ad immagine e somiglianza di Dio. E quindi tutte le volte che ci isoliamo soffriamo. È chiaro che la comunicazione, la comunione, il rendersi disponibili, rimanere aperti ti crea dei problemi, perché ci sono dei problemi di convivenza, di condivisione, di comprensione, non ci si capisce molte volte, ci si fa la guerra, però rimanere soli è ancora peggio, vuol dire andare verso la morte. Sartre scriveva: gli altri sono l'inferno, e Gesù invece ci dice: siate perfetti nell'unità.
Vorrei leggervi dei pensieri di un commento che ho trovato, che dice così: Dio amore lavora dentro di noi e si fa carico del nostro vivere. Dio è unità delle tre persone divine, non è confusione né appiattimento. Non vi è nulla di più unito e uno in Dio. Proprio in Lui vi è la più grande affermazione dell'unicità di ogni persona. Il Padre non è il Figlio e nemmeno viceversa, così come lo Spirito Santo è ancora un altro. Una profonda unità nella distinzione. La diversità nella Trinità è ricchezza e scambio di dono. È sorprendente. La scommessa della nostra vita è quella di far cantare il Dio Trinità, perché la nostra diversità sia sempre più ricchezza di comunione. Io prima citavo la coppia, proprio perché nella coppia, nell'esercizio dell'amore reciproco, dando spazio alla Trinità, possiamo imparare a vivere questa diversità come ricchezza di comunione. Sappiamo quante volte sia difficile tutto questo, sia nella coppia, sia nella famiglia, sia nel mondo, no? Quando sia difficile vivere nella diversità la ricchezza della comunione. Però se ci affidiamo alla Trinità, all'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a questa presenza unica e irrepetibile di diversità e di unità e di relazione, ecco, sicuramente riusciamo a fare questo passo, cioè riusciamo a vivere la diversità nella ricchezza della comunione, la comunione che è amore, una diversità che è unità. Qui sta uno dei grandi doni che la Trinità, comunicandosi, ci regala. Il Dio dell'amore non ci chiama all'appiattimento, ma a vivere la diversità. Le diversità come luogo privilegiato dello scambio dei doni, dell'arricchimento reciproco e della comunione profonda. Tante volte noi pensiamo esattamente il contrario, no? Che la diversità a volte ci limita. In parte lo è anche vera questa cosa, però non ci limita e diventa un arricchimento nella misura in cui noi ci affidiamo al dono che è la Trinità per ciascuno di noi, nella misura in cui ci abbandoniamo a questo amore trinitario, a questa realtà trinitaria che permea la nostra vita, che conduce il nostro cuore verso una capacità di amare che va oltre la diversità, anzi, che si serve della diversità per poter armare sempre di più e sempre meglio. E questo è l'augurio che ci facciamo in questa festa della Santissima Trinità, che il mistero della Trinità ci avvolga, ci compenetri e ci insegni ad essere relazione nella diversità, ad essere immagine della Trinità divina.
Per aiutarci a meditare sul mistero della Trinità, ci viene in aiuto l'arte. In particolare sto pensando a quell'icona così famosa che sicuramente avremo visto, magari abbiamo anche nelle nostre case, l'icona cosiddetta della Trinità di Andrei Rublev. Era un pittore, un creatore di icone russo, è quella con i tre angeli. E ha un significato molto profondo e molto bella. Ho cercato qualche commento, qualche spiegazione e davvero guardarla e ripensarci ci aiuta, ecco, a riflettere sul mistero della Trinità. Ecco, sappiamo che l'episodio raffigurato, quello dei tre angeli, prende spunto dal libro della Genesi, quando Abramo accolse tre uomini, si dice, alle querce di Mamre. E infatti si vedono queste tre persone a tavola e in lontananza si vede una quercia e si vede una casa che è la casa di Abramo. Ecco, questo episodio è stato più tardi ripreso come appunto simbolo, no, di questa identità trinitaria di Dio, come se fosse Dio trinitario, fosse andato a visitare Abramo. Ecco, le tre figure sono tradizionalmente attribuite appunto al padre, quella di sinistra, poi il figlio al centro e lo Spirito Santo a destra. Infatti il padre è vestito con un manto d'oro che è simbolo di regalità, il figlio ha un vestito rosso che è simbolo del sacrificio e lo Spirito ha questo manto verde che simboleggia la vita, lo Spirito che è datore di vita. Il figlio e lo spirito sono leggermente inclinati verso la prima figura, perché il figlio è generato dal padre e lo Spirito Santo procede dal padre e dal figlio. Ma la cosa più bella è che queste tre figure sono sedute attorno a tre lati di una tavola e il quarto lato è libero, ma il quarto lato è proprio quello che sta dalla parte di chi osserva l'icona. E allora ecco, colui che si mette davanti a quest'icona e l'osserva e la medita, viene a trovarsi seduto a sua volta a questa tavola insieme alla Trinità. E la prospettiva è una prospettiva particolare perché tende a far entrare lo spettatore nel quadro. E allora il significato è un po' questo: chi osserva l'icona è chiamato a sedersi a tavola e a entrare a far parte di questo banchetto, di questa Trinità. Ecco, se abbiamo quest'icona in casa, guardiamola e ripensiamo al suo significato durante questa festa della Trinità e ci aiuterà a comprendere questo mistero di un Dio che è comunione, ma una comunione che si apre affinché anche noi possiamo, venire a farne parte.
Per concludere questo commento al Vangelo, pensavo di dirvi tante cose. Poi mi è venuto in mente un episodio legato alla mia adolescenza e al mio cammino di fede, proprio a proposito della Trinità. Perché abbiamo capito che la Trinità non è semplicemente mettere in comunione qualcosa, ma vuol dire fare dono di sé. E questo stile, se viene vissuto nelle nostre famiglie, nelle comunità cristiane, in ogni luogo, diventa una calamita che attira. Ecco, vi racconto questo perché ha cambiato completamente la mia vita. Io ero un'adolescente, frequentavo un oratorio e poi a un certo punto mi hanno portato in un altro oratorio dove io ormai ero andata a abitare, era vicino alla mia nuova abitazione, ma che non volevo frequentare perché ero rimasta legata al vecchio ambiente. E ricordo che la prima volta che mi hanno portata, ricordo questa immagine chiara in questo oratorio di persone che percepivo l'amore tra le persone, che ridevano, erano contente. E mi hanno invitato appunto a un gruppo di adolescenti e anche lì sono rimasta colpita dall'accoglienza e da questa convivialità che è diventata come una calamita. Io, nonostante fossi legata ai miei amici dell'altro oratorio, nel giro di pochissimi giorni ho abbandonato le mie vecchie amicizie e mi sono buttata a capofitto in questa nuova esperienza che ha cambiato totalmente la mia vita. Questa è un'esperienza che mi ha aiutato a capire qual è il cuore della Trinità e come davvero una comunità di persone, una comunità cristiana, può diventare una grande testimonianza, la vera testimonianza, la vera calamita che attira l'amore. È così che ci, appunto, viene detto nella Bibbia, ci riconosceranno per l'amore che abbiamo gli uni per gli altri, ed è questa la Trinità. Quindi davvero questa festa ci ricorda che è il nostro stile, che possiamo vivere questo stile con l'aiuto dello Spirito nella nostra vita, possiamo viverlo ed è questa la vera testimonianza e la cosa che conta per aiutare gli altri a camminare nella fede. Vi auguriamo una buona domenica della Trinità da parte di Angela.
Di Marco,
Irene
e Padre Gianni.